il piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti.
Venerdì, la gioia dopo l'ultimo esame superato, la gita verso il Natisone per festeggiare con gli amici appena arrivati in Italia, poi la fine di tutti i sogni.
Le hanno recuperate dopo due giorni Patrizia e Bianca. All'appello ora manca solo Christian. Nell'obitorio di questo piccolo cimitero si infrangono le speranze dei parenti delle due ragazze.
Il ministro per la protezione civile Nello Musumeci ha chiesto una relazione dettagliata sui tempi delle primissime attività di soccorso. I magistrati stanno per acquisire i tabulati telefonici relativi alle richieste di aiuto.
Ci sono immagini che penso che abbiano colpito chiunque l'abbia vista, e l'avranno viste molti, perché fanno parte delle cronache questi ultimi giorni. Fatto accaduto venerdì, tre ragazzi, età media, 20 anni, 25 anni, due fidanzati e un'amica, vanno a festeggiare la fine degli studi sul fiume Natisone. È una bella giornata, c'è una specie di isolotto in mezzo a questo fiume, fatto di sterrato, brecciolino. Vanno lì e cominciano a farsi delle foto. Improvvisamente, come spesso accade nei corsi d'acqua, il fiume comincia a gonfiarsi, comincia a salire il livello dell'acqua. I ragazzi non si rendono conto che la terra ferma in cui posano i piedi è sempre più sottiglia sempre più. Quello che accade dopo è ancora oggetto di attenzione, perché l'esito è stato che tre ragazzi sono morti, trascinati dal fiume, sotto gli occhi di tutti sono stati portati via. Due corpi sono stati trovati, manca ancora il corpo del ragazzo che stanno cercando. C'è tutta una sequenza di immagini, una sequenza di commenti, perché molti hanno assistito alla fine di questi ragazzi. È qualcosa che ricorda un po' la tragedia del Vermicino. Una morte mediatica, sotto gli occhi di tutti, sotto gli occhi delle persone che dovrebbero soccorrere questi ragazzi. E, tanto che il ministro che ha la delega della protezione civile, Nello Musumeci, avete sentito nel servizio che ha introdotto la trasmissione, ha detto che bisogna capire se ci sono delle responsabilità, perché i ragazzi hanno cominciato a telefonare alle 13:25 di venerdì. Una delle vittime chiama e dice che si è rimasta prigioniera con i due amici sul greto del fiume e le acque salivano e non potevano arrivare a terraferma. Ci sono le persone che osservano questa cosa, ma man mano le persone osservano, c'è addirittura uno dei tanti che ha filmato questi ragazzi che se ne esce anche con dei commenti, da saputo, da persona che sa tutto, che lasciano anche poi una traccia di sdegno nei social. Sentiamolo.
Guarda, che sono che urlano come le femminucce, guarda lì. Ma ci avete l'acqua alle ginocchia, le mica nuotano? Per favore, continuano a urlare.
Vede benissimo che una delle parti finali di questa scena, i tre ragazzi, mi sembra aver capito, sotto consiglio di chi ha cominciato a dare i primi soccorsi, perché il 112 chiama il comando provinciale Vigili del Fuoco di Udine, manda con massima urgenza l'equipaggio più vicino al posto dove avviene il fatto, si partono le squadre specializzate. Mi sembra che qualcuno tenti anche di lanciare una corda, qualcosa, però gli hanno dato, visto che sono in contatto con i ragazzi, l'indicazione di rimanere tutti abbracciati, così fanno più massa verso la corrente del fiume. L'informato saputello, esperto in salvataggio da fiumi, mentre filma, guarda, rimane a guardare, filma, dice: guarda, urlano come femminucce. Basterebbe che vadano a piedi, l'acqua arriva al ginocchio, se vanno arriva. Non è chiaro perché i ragazzi non sono andati a piedi verso la riva. Pare che una ragazza non sapesse nuotare o avesse paura, o all'inizio hanno sottovalutato quello che stava accadendo, o di fatto hanno entrati nel panico e urlavano come bambini, è vero. Urlavano perché vedevano sotto i loro piedi la terra stringersi sempre di più. E il fiume impetuoso, con una corrente fortissima, improvvisamente trasformato, li stava portando via. Tutto dura pochi istanti. I testimoni che intanto erano già lungo il fiume, nei posti in cui possibile, guardavano. I vigili del fuoco tentano di salvarli. Un vigile si butta in acqua, rischiando anche lui di essere travolto dalla corrente, ma niente da fare. Tutti i testimoni, quelli che guardano, quelli che filmano, vedono tre puntini che spariscono dalla corrente e la storia è finita per i ragazzi. Come era cominciata? Tre ragazzi che vanno su un fiume per farsi delle foto. Questo mi ricorda un episodio lontanissimo nel tempo. Risaliamo veramente a tanti anni fa, penso una trentina di anni fa, quando scrissi il mio primo libro, si chiamava Ectoplasmi. Allora non esisteva il mondo digitale, si parlava di televisione. E ricordo che citai un caso che mi colpì, Mont Saint-Michel, accadde la stessa cosa, questa isola che è anche penisola, in varie ore del giorno, Mont Saint-Michel o isola penisola, perché c'è una striscia di terra. Una persona rimase in questa striscia di terra quando si alzava la corrente. Questa persona è affogata. Ma è affogata mentre gli altri che stavano sul ponte guardavano e filmavano. Allora non c'erano i cellulari, non esistevano, erano turisti, avevano delle macchinette fotografiche, digitali, forse già al tempo c'erano le macchinette digitali, i primi modelli. Adesso non ricordo esattamente, era a fine degli anni 90 comunque, qualcosa del genere. E io mi ricordo che rimasi colpito in questa tendenza che ancora non era registrata, ancora non esistevano gli smartphone, di essere protagonisti immagazzinando una realtà, anche di fronte a una tragedia. Piuttosto che intervenire si filma. Perché? Perché è importante testimoniare che si è stati presenti nel momento della tragedia. Momento epico, quello di persone che stanno morendo. Io ho come istinto primario quello di certificare che io c'ero, poi ancora di fare qualcosa di concreto. Questo accadde veramente 30 anni fa, è riaccaduto oggi. 800240024, attendo reazioni e commenti sulla tragedia del Natisone, per oggi cercando di fare perlomeno un servizio senza perdersi nelle speculazioni. Hanno sbagliato, le persone sono intervenite, l'elicottero è arrivato tardi, i vigili del fuoco potevano fare altro. Di fatto è qualcosa che in questo momento non è nel nostro cono di attenzione. Lo determineranno le persone preposte appunto a determinare quello che è successo. Di fatto tre ragazzi sono morti. Perché sono morti? Vediamo se riesce a farci capire qualcosa Daniele D'Alcanto. Daniele D'Alcanto, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, Daniele D'Alcanto è stato già nostro ospite, è guida di sopravvivenza dell'AIGS, Associazione Italiana Guide di Sopravvivenza. Insegna survival e tante altre tecniche sul territorio italiano, fa dei corsi. So che dopo che ha parlato alla nostra radio molti ascoltatori hanno detto: vogliamo fare anche noi i corsi di sopravvivenza. Oggi gli abbiamo sottoposto il caso Natisone. Innanzitutto, Daniele D'Alcanto, qual è stato l'errore involontario dei ragazzi? Mi hai detto che tutti debbano essere adesso tutti esperti, poi come quello che guarda film e dice guarda, urlano come i femminucce. Qual è stato lo sbaglio? In un fiume, in quella località particolare, bisogna stare molto attenti quando c'è del maltempo, perché la piena può essere immediata. Questo è stato l'errore di valutazione.
Sicuramente sì, uno dei fattori è di non aver ponderato con attenzione il meteo, perché comunque vedendo le acque che erano torbe, quindi sono acque di accumulo di forti rovesci a monte di quel punto lì, aver azzardato andare in acqua in un fiume abbastanza mosso. Ora bisogna capire bene
quando sono andati a loro hanno camminato sulla terraferma, infatti non avevano nessun equipaggiamento, avevano delle magliette, erano vestiti normalissimi.
Sì, da lì a poi insomma è arrivata la piena. Infatti uno degli indici che bisogna tenere presenti è proprio questo, cioè quando cominci a vedere che l'acqua aumenta da un minuto all'altro è il caso di allontanarsi dal torrente, quindi di andare via. Quando va tutto bene sono bravate, perché insomma ragazzi siamo stati un po' tutti. Il problema è che questa
si dice che la corrente dell'acqua improvvisamente è centuplicata come forza, sì, e come volume, sì, ma in pochi istanti, sì, proprio. Anche perché io vedo le immagini viste dall'alto del Natisone, c'è questo ponte in cui passano le macchine ferme, guardano quello che succede, ma un fiume a scalini scosceso, quindi è un istante che dalle montagne venga giù una valanga d'acqua e faccia aumentare il corso del fiume.
Vuol dire che ne è venuta giù tanta a monte, quindi hanno avuto veramente pochi secondi per rendersi conto di quello che stava succedendo e non hanno reagito in modo adeguato. E, quindi ci vuole esperienza, ci vuole un bel po' di preparazione per potersi muovere e far bene subito i primi passi per trovare la via di scampo. Loro hanno tergiversato, si sono magari spaventati, hanno pensato
che pare che sia stato un momento di panico, perché una ragazza non sapeva nuotare. Anche quando il saputello dice è mezzo metro d'acqua, possono andare a piedi, perché si è visto l'isolotto che prima era un lembo di terra, pian piano restringersi. Loro però avevano paura di fare a piedi anche passare in quel 20 mezzo metro d'acqua, perché immagino che l'acqua venga giù velocissima e comunque non è come camminare in un ruscelletto tranquillo.
No, nella maniera più assoluta, anche perché l'acqua non è, cioè è acqua carica di materiale in sospensione,
acqua e detriti, petrisco,
rocce, pietre, sabbia, tutto quello che ti riesce a portare giù, quindi bisogna fare molta attenzione. Ci sono delle tecniche, a fronte del fatto che uno sia addestrato e le conosca, da poter mettere in atto e potersi muovere, diciamo così, e diminuire il coefficiente di rischio. Ma parto per assurdo, insomma, il coefficiente di rischio era alto. Quindi
si immagina che le ragazze non hanno avuto delle scarpe leggere da passeggio, un ragazzo pure.
Assolutamente.
Poi avranno visto l'acqua impetuosa.
Abbracciarsi tutti insieme, hanno aumentato il volume, la massa, quindi la maggior posizione alla corrente. Normalmente quando ci troviamo in queste situazioni, o perché si ha la necessità di guadare, o perché appunto bisogna uscirne, da stare in fila, mettere davanti la persona più robusta, più forte, in questo caso il ragazzo, le altre due dietro, fa un po' da rompitrappo, quindi da rompiflusso, e ci si sposta come se fosse un corpo unico, no? Dandosi proprio il tempo, no? Un passo per volta su un lato o sull'altro, insomma, per uscirne.
Sì, consideriamo anche, lo dico perché ascolta, sembra tutto facile, non è dal canto, l'acqua viene giù con velocità assieme a dei detriti, ti fa tremare le caviglie, non è così facile, non è come guadare un ruscello. Immaginate che fa paura solo a vederlo, immaginate il rumore che fa, poi fra l'altro c'è un effetto deterrente. Immaginate la ragazza che non sapeva nuotare, era terrorizzata, perché chi non sa nuotare è terrorizzato quando vede l'acqua, è chiaro, quindi era un peso difficile da gestire, per dire, non è così semplice. E il consiglio che hanno dato, pare che abbiano dato comunque, abbracciatevi. Loro si abbracciano quando già ormai hanno i piedi sott'acqua, l'acqua, vedo la foto, l'acqua gli arriva quasi al ginocchio, quindi forse la maniera per rimanere lì piantati il più possibile, nella speranza che o l'elicottero che stava arrivando o il vigile roco che si era tuffato riuscisse a fare qualcosa, penso.
Diciamo che fino al ginocchio, ecco, c'è ancora un po' di margine per poterne uscire fuori, ecco, già quando supera il ginocchio arriva a metà coscio, alla vita diventa impossibile. Quindi non so se il consiglio che gli hanno dato fosse così preciso o fonte di esperienza sull'accaduto, ma sicuramente loro sono andati in freezing, cioè loro si sono bloccati. E appunto,
il fatto che urlassero è indicativo che fossero andati in panico, che urlavano tutti e tre, erano andati in panico.
Sì.
Poi immagino, scusi se mi correggo, il panico si innesca, mettiamo che la ragazza che non sa nuotare ha cominciato a strillare. L'altra ragazza aveva strillato, alla fine era difficile gestire una situazione di panico collettivo.
Infatti se uno appunto non è addestrato, non è abituato, insomma, a superare, a affrontare queste situazioni, è difficilmente riesce a fare una comprensione della situazione e a uscirne vivo.
Però facciamo così, guardi Daniele Alcanto, visto che sono i 28 a dare la linea alla borsa, noi abbiamo analizzato, diciamo, il teatro dove è avvenuto il fatto, adesso diamo la linea alle informazioni della borsa e poi con lei cerchiamo di capire in positivo, se è possibile usare questa parola, come comportarsi in queste situazioni, cominciando da come si sarebbe comportato lei, avrebbe consigliato lei di comportarsi in quella situazione. A tra un istante.
Log.
Allora, 8 0024 0024, ho chiesto alle persone di dare un loro parere, un contributo. La tragedia del Natisone, due sono i punti di vista. Tre ragazzi vanno a farsi delle foto, hanno fatto le foto in un fiume del Friuli, un fiume impetuoso. Nei fiumi in quella zona, devo dire, mi segnalano, ci sono spesso cartelli non avvicinarsi, pericolo, è un subaffluente dell'Isonzo. È un fiume che, come tutti i fiumi che attingono dalle montagne, può cambiare col cambiare del tempo improvvisamente la velocità del suo corso. In questo caso i ragazzi sono rimasti isolati in quella che era un lembo di spiaggia ghiaiosa nel fiume. Il fiume si è ristretto attorno a loro finché l'ha travolti. La cosa tragica è che dà singolarità a questo fatto, questo è avvenuto sotto gli occhi di tanta gente. Come denuncia la madre nelle sue dichiarazioni di una delle ragazze morte, dice: tutti hanno guardato, filmavano e nessuno faccia niente. Questa è una tendenza contemporanea che è cresciuta nel tempo, da quando abbiamo un strumento individuale di certificazione d'esistenza. Noi cerchiamo appunto di dare traccia al mondo che noi c'eravamo. Accade quando c'è un incidente d'auto, le macchine rallentano e tutti fanno foto, qualcuno scende pure. Ho visto una volta le forze dell'ordine arrabbiarsi, quella gente faceva le foto, dice: che volete fotografare? Venite a vedere, vi faccio vedere io che è successo, là c'è dentro questa macchina, poi ditemi se avete ancora voglia di filmare. Noi stiamo parlando con una persona esperta che viene dal canto, che è una guida di sopravvivenza, una persona che fa corsi di sopravvivenza per l'Associazione Italiana Guide di Sopravvivenza, che è Daniele Dal Canto, che ci dirà adesso, dopo ha fatto un'analisi per quanto possibile con gli elementi che abbiamo a disposizione, quello che è successo. È successo che ragazzi inesperti sono andati in un luogo pericoloso, il tempo a disposizione era pochissimo, anche se una delle ragazze ha chiamato, pare, per 3-4 volte al 112 dicendogli: chiamate la mia mamma, rischiamo, avevano consapevolezza di quello che stava accadendo, ma tutto è avvenuto velocissimo e quindi nulla è stato potuto fare di concreto per questi ragazzi. Sentiamo qualche ascoltatore e poi riprendo appunto con Daniele Dal Canto. Allora, Marco da Genova, buongiorno.
Buongiorno Nicoletti. Ascolta, io racconto il mio. Erano anni 87, 86, 87. Io avevo un camper. Andavamo al mare a Deva Marina, dalle nostre parti, nel Moneglia, Deva Marina, dal Tigurio, insomma. E arriviamo lì nel mezzogiorno, e puoi immaginare, agosto, non c'era neanche il posto per lo scooter. Noi arriviamo con sto camper. L'unico posto che c'era era un letto del fiume, ma cosa fai? Figurati se vai a guardare il letto del fiume, che se può succedere qualcosa. Tutti ci buttiamo lì, chi apriva le tende, chi apriva il barbecue, chi apriva sul letto del fiume.
Vi siete accampati nel letto di un fiume?
Siamo accampati nel letto del fiume, accampati sì. per andare poi alla spiaggia.
Sì.
Ma da stupidi, intendiamoci, no? Che
sì, eravamo sì, furbi. Questa è la premessa.
Certo,
e quindi che,
certo,
è successo? Che è successo?
Che è successo? Che sia nuvola, viene nuvolo, un acquazzone di quelli estivi che perdura. In un attimo, Nicoletti, quel letto del fiume è diventato un fiume. Chi era più vicino all'uscita, perché lì c'era un ingresso per i pompieri, per quelli che riparavano il fiume, per le ruspe che andavano giù, non era un ingresso per i campi. Allora, quelli che erano i primi, e io fortunatamente ero uno di quelli, perché sono arrivato per ultimo, perciò ero il primo a uscire, e usciamo e diamo una mano poi a far manovra, a tirare su le tende per quelli che erano gli altri di sotto. E lì vicino c'era un'edicola per i bagnanti. Lo sa che una volta le edicole vendevano i salvagenti, vendevano le palette,
sì,
vendevano
sì.
Un po' e vendevano anche le macchine fotografiche usa e getta. Ma lo sa che quelli che venivano via perché pioveva, che avevano la macchina da fare fotografie ai bambini al mare, in più quelli che compravano le macchine per fotografare noi che eravamo, che stava il fiume, stava salendo e stava portando via i camper che erano sul fiume. Non per darci una mano a far manovra.
Quindi questo quanti anni fa è successo?
86, 87.
Ecco, io ho parlato, parlavo l'episodio che ho citato io, immagino che sarà accaduto verso i primi anni 90, quello di Mont Saint-Michel. Però da quando abbiamo strumenti di riproduzione individuali, c'è questa tendenza che oggi ha raggiunto l'apoteosi nell'attuale frenesia di social networking, di immagazzinare immagini anche delle tragedie, perché è importante comunicare agli altri che si è testimoni. Ma sentiamo Pier Mario da Torino.
Buongiorno, io ho 75 anni e sono un ex istruttore di kayak e canoa fluviale e ho avuto anche il brevetto di salvamento. La tragedia mi ha colpito profondamente proprio perché noi come circolo nautico insegnavamo proprio a venire fuori da quelle situazioni lì, e come giustamente l'istruttore che ha ripresente, con cui concordo al 100%, ci sono delle tecniche molto semplici che servono proprio per tirarsi via, e noi i ragazzi li portavamo con tutte le sicurezze apposta nelle rapide e nei posti con l'acqua gonfia, con tutte le sicurezze, ad allenarli a uscire da queste situazioni.
Poi lei mi conferma per la sua esperienza, Pier Mario, che una persona non addestrata, non equipaggiata, che è andato magari con le scarpe carrucce, con i sandaletti, col vestito bello per farsi delle foto belle per festeggiare una festa di laurea, adesso non qualcosa comunque legato allo studio, in quel momento può essere preso dal panico se non ha nessuna di queste minime conoscenze.
Sì, i nostri ragazzi la prima volta che li buttavamo nei rulli, e il signor Daniele sa cosa sono i rulli, cioè l'acqua da cui non, con i ritorni da cui non si esce, li avevamo attaccati con due sagole per tirarli fuori dopo 10 secondi, perché è un frullato che manda completamente fuori di testa.
Cioè proprio una scuola di sopravvivenza, sembra quella per la legione straniera, cioè li buttavate dentro i gorghi con le corde per fargli imparare a uscire.
No,
mi viene da ridere, ma probabilmente la maniera migliore è quella per imparare.
Sì, ragazzi di 15-16 anni, ovviamente con tutte le coperture assicurative e le sinecure dei genitori, ma chiaramente questi ragazzi poi quando li portavamo a fare le competizioni nei torrenti seri, tipo il Passirio, questi si divertivano come matti. Quindi, però
almeno sapevano che fare. No, la sua telefonata, la sua esperienza fa pensare, visto che oggi girano e serpeggiano queste deliranti idee, dobbiamo formare dei veri uomini, riapriamo il servizio militare, ma semplicemente iscrivete i vostri ragazzi a qualcuno di questi corsi, darete a loro occasioni di forgiarsi quanto volete, di cimentarsi con l'ardimento, pugni altri denti e bombe a mano se volete, ma almeno fanno qualcosa di utile che può anche loro in qualche maniera essergli in maniera importante, efficace in momenti difficili. Allora, Daniele D'Alcanto, visto il suo collega praticamente ha confermato quello che già diceva lei, è d'accordo con queste tecniche?
Sì.
Cioè, i ragazzi farebbero bene comunque, visto che oggi ci muoviamo con grande facilità e visto che gli incidenti avvenuti in luoghi di vacanza, voi in montagna, voi giovani scalatori, voi sciatori che vanno fuori pista, voi gente che va in montagna senza nessun tipo, con l'infradito va a fare le passeggiate in montagna e poi rimane colpita, voi situazioni come queste, sarebbe importante farsi un corso di sopravvivenza, non è molto più utile di fare un due avanti marcia, penso qualcosa del genere.
Sì, sarebbero più adeguati dei corsi di consapevolezza, perché è vero che ci si può addestrare, ci si può formare eccetera, ma ahimè siamo arrivati in una società, a mio avviso, dove veramente siamo portati a delegare la nostra incolumità agli altri. Cioè, ovvero, si attraversa la strada senza neanche guardare, no? Voglio dire, sì, ora io mi avventuro qua, ma tanto se sono nei problemi qualcuno mi verrà a cercare.
Tanto il cellulare, chiamo il 112, poi mi mandano qualcuno.
Però il problema
non sempre
è anche
così immediato, non è così immediato sempre.
Allora, assolutamente no, difatti. Ora, ritornando al discorso del primo radioascoltatore che è intervenuto, no? Che si sono accampati in un greto asciutto di un torrente, non si fa mai.
Coi camper,
cioè,
coi camper.
Coi camper, cioè no con un'amaca, con un camper, cioè non si fa mai, cioè è una regola scritta proprio, non si può campeggiare, non si deve campeggiare nei greti asciutti dei torrenti. Perché? Perché può capitare, come è successo anche nel 1999, ti hai parlato del... di sommossa del Michel, ma noi abbiamo avuto 3 ragazzine degli scout che furono portate via da una piena improvvisa perché si erano accampate con delle palafitte su un fiume, o mi pare in Piemonte.
Ah, lo sa che mi ricordo, fu una cosa tragica, perché uno dice gli scout dovrebbero. fecero il campeggio scatto dentro un fiume,
sì,
portati via tutti. Avevano fatto le palafitte.
Montarono delle palafitte, una tenda riuscì a tenere,
me la ricordo.
Fu portata via e morirono tre ragazzi. Quindi, cioè, se si fa due conti, negli ultimi 20 anni in Italia, sono dissesti idrogeologici, alluvioni, esondazioni, cioè sono morte più di 300 persone. Quindi l'acqua fa veramente paura, è veramente pericolosa, anche più degli incendi. Quindi io quello che vorrei proprio dire è fare dei corsi di consapevolezza, cioè cercare di ritornare un po' a quell'attenzione, no? Che ci ha fatto sopravvivere a tutta una serie di ere per arrivare fino ad oggi, ai nostri giorni. Ma
voi li fate all'IGS questi corsi?
Sì, sì, sono
quindi corsi, non soltanto sono, sopravvivenza, sono quindi anche consapevolezza.
Sono corsi,
se uno volesse... Volesse contattarvi in qualche maniera, così diamo anche, non perché voglio farvi pubblicità assolutamente, perché voglio dare un aiuto concreto a chi, sentendo questa trasmissione, si pone il problema. Io ho dei figli giovani, voglio che queste cose almeno a loro non accadano, poi ne potranno accadere altre mille di situazioni incresciose, ma che perlomeno quando vanno in vacanza, a spasso, in passeggiata, stanno attenti. C'è un sito internet che si può contattare,
sì,
per
sì,
fare questi corsi.
IGS, www.igs.it, che sono, si può trovare su internet, e niente, il corso, ogni istruttore che è presente, ogni guida che è presente in quest'albo fa corsi a vari livelli, sia di primo soccorso in ambito remoto che di sopravvivenza. Ma sono un po' questi i corsi di consapevolezza, no? Perché cerchiamo appunto di trasmettere ai nostri allievi quello che è ora, cioè quello che è sempre stato, non quello che è adesso, quello che è sempre stato, cioè noi in un ambiente ostile, perché lo possiamo girare come ci pare, ma il mondo è un pianeta che non ci vuole alla fine della fiera, quindi ci mette alla prova e poi ci fa prima l'esame e poi ci spiega la lezione. E
certo, la cosa triste è che noi parliamo di queste cose. Beh, non mi sento colpevole, con lei ho parlato più volte, però ne parliamo sempre a monte di una tragedia. Quando succede una tragedia che colpisce così, perché mi stanno scrivendo gli ascoltatori, non ho il coraggio di guardare le immagini, è struggente vedere in diretta alle nostre latitudini, non nel luogo dove sembra lontano e dimenticato da Dio e dagli uomini, in un posto tranquillissimo, turistico, tre ragazzi che sotto gli occhi di tutti, mentre la gente filma, vengono trascinati da un fiume e si sa che moriranno. Ci fermiamo ancora un istante per il traffico. Velocissimi, grazie Gianmarco Ferronato, Elisabetta Fusconi da Milano, Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini da Roma. Siamo in collegamento con Daniele Dalcanto, che è guida di sopravvivenza dell'AIGS, che è l'Associazione Italiana Guida di Sopravvivenza. Ci ha già detto che se qualcuno spaventato dalla tragedia del Natisone volesse far fare ai propri figli un corso di consapevolezza del pericolo in montagna, al mare, al fiume, in mezzo ai boschi, in Italia se ne fanno, quindi informatevi. Abbiamo due telefonate da Udine, che è proprio l'area in cui è avvenuto questo incidente. Nicola da Udine, buongiorno.
Buongiorno. Niente, posso parlare? Chiamo
certo.
Solo per puntualizzare che secondo me dare la croce addosso a questi tre ragazzi
nessuno gli dà la croce, ma poverini,
ma assolutamente, appunto per confermare, perché si partiva da quella registrazione a Borgo Ponte.
Vabbè, quello è un cretino, sì. È un cretino che commentava,
No, ma anche poi, io abito qua a 3 chilometri a valle, cioè poi è la vulgata comune che porta a dare quei giudizi così affrettati, no? Da Sappientoni. Sì,
lei quindi abita vicino alla zona dove è avvenuto il punto,
sì,
del Natisone?
Sì, 3 chilometri a valle, ecco, Manzano, sempre confinante col comune di Premariaco. Sono cresciuto in
questo, diciamo, è un episodio che naturalmente avrà aperto un'infinità di discussioni nel territorio, penso, no? Qual è la voce più insistente che si dice?
Ma allora, all'inizio la morte era appunto quella lì, da chi come noi conosce l'ambiente, da perché è scontato che tutti lo sappiano, e per cui si tendeva a dire, ma se la sono cercata, no? Ecco, per essere così banalotti.
Ma un ragazzo era anche straniero, veniva da fuori.
Ma anche se non fossero stranieri, voglio dire, cioè noi siamo cresciuti in un'altra situazione.
Ragazzi probabilmente non ne sapevano nulla, pensavano andiamo a fare delle foto.
Era la situazione tranquilla in quel momento, cioè, c'era il sole, però è sul bacino idrografico che si crea il problema, no? A monte, qua può esserci il sole che spacca le pietre, dopo mezz'ora ti arriva giù la piena, perché piove nel bacino idrografico che si trova a 30 km a monte, tanto per dire.
Ah, ecco, c'è un bacino solo, è chiaro, quello quando si riempie quello arriva giù una valanga d'acqua, è logico, certo.
È un punto che porta l'acqua, a valle può piovere quanto vuole, cioè riempie i campi, riempie non il fiume. E qua in zona insistono
quindi
due fiumi.
Capita che esondi questo fiume, sì.
Diciamo che ha tensionato per la sua conformazione proprio, no? Geografica e fisica del territorio, è tensionato, un bellissimo fiume che proprio in quel luogo lì a monte c'è un chegno e poi anche a valle c'è un chegno, per cui lì si tratta di una specie di spiaggia allargata dove anche d'estate si fa i bagni, no?
Ma quindi è un luogo conosciuto, si fa il bagno, sì.
Molto conosciuto.
Sempre con un certo rischio, immagino, comunque, perché...
No, ma durante l'estate no, perché il rischio c'è, perché quando vai nelle acque fonde, appunto dove c'è il canyon, ci sono delle forre, allora lì c'è il rischio, ma la gente del posto sa, si bagna i piedi, ecco, prende il sole e basta, cioè. Non va a fare i tuffi. E comunque
grazie
ultimamente
Nicola.
Invece
devo aggiungere qualcosa, posso, prego.
No, chiudo perché la voce iniziale era quella, poi invece la voce che sta sempre più prendendo piede qua nella nostra comunità è quella dei soccorsi ridicoli, tutto qua. E non dico altro.
No, ma se c'è questa sensazione, diciamo, perché sono arrivati tardi, hanno operato male, qual è l'idea che dice la gente del posto?
Tutte cose da verificare, però quando tu vedi lanciare delle corde dall'alto, cioè non si tratta di giochi senza frontiere,
le corde l'hanno tirate dal ponte sopra praticamente.
Fai a pensare di prendere una coda dal diametro di 3 centimetri in una situazione del genere, anche Indiana Jones, mi permetto di dire, cioè sono osservazioni che tutti hanno visto, lancia una ciambella, cioè poi i processi qua seduti è facile farli, cioè, premetto.
Però diciamo, la gente del posto dice buttare una corda di 3 centimetri di diametro, che sono le corde da arrampicata, da un ponte di un fiume a tre ragazzi già terrorizzati, che non sapevano nemmeno se mettere un piede fuori di quel lembo, 20 centimetri di terra ferma dove appoggiare i piedi, probabilmente era difficile che fosse una soluzione. Grazie Nicola, fermiamoci. Andrea da Udine.
Sì, eccomi, buongiorno dottor Nicoletti.
Ha qualcosa da aggiungere a quello che ha già detto il suo conterraneo?
Sì, il mezzo di soccorso, no? Se i ragazzi non conoscevano il pericolo, ma noi del posto e anche penso i vigili del fuoco, la protezione civile conosce benissimo che il fiume può arrivare alla piena immediatamente. Per me era da far sollevare l'elicottero subito col vericello, col salvataggio, con l'uomo e tirarli su di peso, cioè, ma immediatamente. Cioè, perché come ha detto il
però,
signore...
Però come ha detto giustamente il suo concittadino, da casa propria è facile dirlo, ci sono delle circostanze che comunque che sono oggetto di indagini, quindi ci stanno lavorando. Non me la sento, se non ho il quadro sotto, di dire l'elicottero può partire prima, non sa dove parte, da dove era e via dicendo. La tragedia è avvenuta, intanto ringrazio Nele Dal Canto che ci ha dato disponibilità e si è offerto di aiutare per quanto possibile alla conoscenza e alla prevenzione di situazioni di rischio. Ringrazio gli amici di Udine che hanno dato il loro contributo, ringrazio quelli che mi hanno ascoltato. A domani.